Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
La giusta stagione della vita, la giusta stagione per scrivere un libro, magari l'ultimo, come nel caso di Julian Barnes, fare il bilancio di un'esistenza, pensare alla morte con leggerezza come fa un Jack Russell, che nemmeno sa di essere un cane, e intanto illudersi e innamorarsi ancora una volta, o perlomeno provarci. In questa puntata di Alice faremo un viaggio tra poesia e prosa, ma anche tra le diverse stagioni della vita, dell'esistenza di ognuno di noi, puntellata di esperienze, emozioni, illusioni appunto, ma anche luci, ombre, intenti. Viaggeremo con Pietro De Marchi, autore della raccolta poetica Alla giusta stagione, uscita per Casagrande, di cui pure ad Alphaville qualche giorno fa abbiamo parlato, ma che oggi avremo modo di approfondire trovando diverse e nuove chiavi di lettura. E poi Daddy, il nuovo romanzo di Nicola Gardini, pubblicato da Mondadori, e Marta Morazzoni, scrittrice e critica letteraria, che ci farà scoprire Partenze, l'ultimo lavoro di Julian Barnes, uscito per Einaudi. È ora di partire, noi come sempre lo facciamo in musica, ma quest'oggi anche con un pubblico speciale che voglio ringraziare. Sono gli ascoltatori e le ascoltatrici accorsi qui a Comano oggi per le porte aperte RSI e che ci stanno seguendo proprio da qui, dal vivo, dai nostri corridoi e dai nostri studi. E ora davvero spazio alla musica, noi quest'oggi apriamo con Lady Easy e la sua You've Got What It Takes.
To make the winter go, and it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow, and baby, you've got what it takes. You know it takes a lot of kissing to make a lot of loving to make my life complete.
And it takes a lot of a woman to knock me off my feet.
And baby,
you got what it takes.
I said, well, now.
Takes, because it takes more than effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
Well, it takes somebody special to make me say I do.
A Alla giusta stagione è il titolo della nuova raccolta di poesie di Pietro De Marchi, uscita per Casagrande. Pietro De Marchi, classe 1958, figura, voce e penna nota del panorama letterario svizzero, spesso ospite di Rete 2, ha insegnato lingua e letteratura italiana all'Università di Zurigo ed è autore di diverse pubblicazioni poetiche. Noi ricordiamo quelle uscite per Casagrande, Parabole smorzate del 1999, Replica 2006, Premio Schiller, La carta delle arance, ha ricevuto il premio Gottfried Keller nel 2016, ma anche le opere in prosa, Ritratti levati dall'ombra 2013 con Il foglio sulle ginocchia. Ed è un grande piacere per noi poter riaccogliere qui nei nostri studi di Alice di Comano Pietro De Marchi. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, Pietro De Marchi, si tratta di una nuova raccolta poetica che si compone di 7 momenti, ognuno con un titolo, potremmo dire 7 respiri diversi ma uniti tra loro, e magari partiamo proprio da qui, dal dare uno sguardo d'insieme a quest'opera.
Sì, ho diviso le poesie scritte in questi ultimi 10 anni in 7 parti, 7 momenti. Ogni momento ha un titolo, da Terre Nuove fino a Nei terrestri confini, la prima e la 7ª sezione. La 4ª sezione, Bellezza, è un raccontino. E sono sezioni che hanno una loro unità tematica, pur senza essere necessariamente tutte legate a un tema. Quindi dentro questa unità c'è anche un po' di varietà, come giusto che sia. La prima parte è di poesie quasi esclusivamente metaletterarie, quindi di riflessione sulla poesia stessa. La 2ª sezione invece sono dei quadri, delle immagini, magari ispirate a fotografie. La 3ª sezione sono poesie in cui compaiono animali o piante. Poi, dopo la sezione del raccontino Bellezza, abbiamo delle poesie che ricordano persone scomparse. La 6ª poesia, Fuori quadro, Fuori scena, ha a che fare invece soprattutto con l'umorismo, l'ironia, anche il sarcasmo, se si vuole, sono poesie satiriche. E l'ultima sezione è una sezione più varia, che parte da motivi che potrebbero essere autobiografici per arrivare a qualcosa magari di metafisico.
Abbiamo dato uno sguardo d'insieme, però abbiamo un po' visto, ecco, quali sono le varie tematiche che attraversano l'opera, ma che poi ci permettono anche di fare dei viaggi, di uscire magari dal testo di per sé e fare, ecco, dei viaggi anche metaletterari. Però anche qui il titolo è molto concreto: Alla giusta stagione. C'è una giusta stagione? È una giusta stagione, diciamo, del nostro calendario, del tempo meteorologico, o è anche una giusta stagione dello spirito?
Ma direi una giusta stagione della vita. È vero, ogni stagione può essere giusta per tante cose diverse, vero? E ci sono stagioni giuste anche per la scrittura letteraria. Forse bisogna aspettare il momento o la stagione giusta per poter scrivere qualcosa che sia convincente prima per noi e poi sperabilmente anche per gli altri. Il titolo, diciamo, si appoggia su una citazione tratta dalle opere e i giorni di Esiodo, gli Erga: se alla giusta stagione tu vuoi tutti compiere i lavori. Quindi è il lavoro del contadino che deve prepararsi per tempo, arare il campo, poi seminare e, se tutto va bene, anche raccogliere i frutti.
Ma già che siamo nell'esergo, questa è una citazione, e poi c'è l'altra invece di Andrea Zanzotto: e ti chiudi nei tuoi grandi colori e i colori nelle grandi ombre. Questo invece che cosa ci dice?
Beh, anche questo diciamo, anche, allude, se si vuole, alla varietà della vita e delle esperienze, che possono essere appunto vivaci per i colori o anche più attenuate come le ombre. Insomma, il positivo e il negativo, se vogliamo, della vita e anche dell'esperienza umana.
Ed è questo anche un po' il leitmotiv che noi troviamo in questa raccolta poetica, quando parliamo della varietà della vita e dell'esperienza, un po' quello che anche emerge da questi scritti, dalle varie immagini, dai vari frammenti che ci arrivano. Ma abbiamo parlato adesso del titolo, invece un'altra peculiarità dalla quale volevo partire era quella dell'importanza delle parole. Ecco, quando si scrive poesia, le parole, anche quando si scrive in prosa naturalmente, ma a maggior ragione in poesia, dove si cerca di condensare il pensiero e ciò che si vuole dire, quindi la parola parola è ancora più importante. Ci sono subito due componimenti poetici proprio nella prima parte ci riportano a questa attenzione, ed è lezione di scrittura e l'allegria, la gioia. Sono queste due che così io mi sono annotata, ma lascio a lei raccontarle naturalmente.
Sì, la ringrazio. Adesso, senza necessariamente voler spiegare le poesie bisognerebbe leggerle, vero? Ma lezione di scrittura è un titolo, è chiaramente metapoetico, metaletterario, ma in realtà la poesia parla del lavoro di chi ha tagliato la legna e ora la deve sistemare in un modo ordinato contro il muro di casa, insomma, in attesa di poter usare questa legna per scaldarsi, per scaldare la stufa. Quindi è un lavoro di scelta, vero, delle parole, e poi anche un lavoro di ordinamento delle parole stesse dentro una struttura in cui il suono e il senso collaborino e si tengano insieme. E in fondo l'altra poesia, l'allegria e la gioia, dice ancora la stessa cosa. C'è una citazione tratta da Kafka: ogni cosa si ribella a diventare parola scritta, e c'è appunto un lavoro, se si vuole, una fatica per cercare di far sì che queste parole si sistemino dentro un insieme verbale che abbia una sua unità, una sua compostezza. Quando si riesce, naturalmente, questo produce anche in chi ha prodotto il testo un'euforia, diciamo, ecco. Naturalmente consapevoli che quello che noi scriviamo è di natura verbale, e quindi non dobbiamo mai confondere il linguaggio e la vita.
E allora potremmo però magari leggerla, questa, l'allegria, la gioia, che a me piace particolarmente, soprattutto quando parla del fatto che la lingua aderisce alle cose.
L'allegria, la gioia. E però l'allegria, la gioia di quando la lingua pare aderisca alle cose, vere o immaginate, quando il suono e il senso si avvicinano fino a confondersi, facendoci scordare la natura verbale d'ogni nostro parlare.
Abbiamo menzionato Kafka, e allora la mia altra curiosità, leggendo le diverse varie poesie, intanto c'è un po' di contaminazione linguistica, c'è un po' di inglese, ma soprattutto il tedesco, ecco, affiora più spesso, e anche dei riferimenti ad altri scrittori. Adesso per esempio è Kafka, ma ce ne sono anche altri, si fa riferimento a Rilke, si fa riferimento ad Heinrich Böll, e qui possiamo trovare una chiave di lettura, o da dove nasce o da dove nascono, ecco, questi inserti, se così vogliamo chiamarli.
Sì, ma direi che la letteratura nasce dalla lettura, e quindi inevitabilmente scriviamo anche perché abbiamo letto e vogliamo in qualche modo continuare questa tradizione per cui la vita si trasforma in parole. Tante volte le occasioni di lettura sono le più svariate, e però alla fine tutto in qualche modo fa brodo, come si dice in modo anche familiare, e naturalmente non mi vergogno affatto, anzi, di citare, se è giusto, poeti o scrittori o opere che sono state importanti per me. Qualche volta lascio tra le righe, diciamo, il rinvio, altre volte invece mi piace esplicitarlo anche in un titolo.
E allora, ecco, questo mi porta a un'altra curiosità, un'altra riflessione o un'altra domanda. Intanto lei diceva la letteratura nasce dalla lettura, allora proprio il primo componimento poetico mi sembra che sia dedicato proprio alla lettura, e che ci racconta un po' o ci dice della sua passione per la lettura. Quindi c'è proprio un primo riferimento, come dire, personale, ecco, che poi la poesia è anche questo, però lei si titola proprio Una cosa che mi piace.
Sì, beh, io devo anche dire che sono nato in una casa piena di libri, perché mio padre insegnava latino e greco e aveva curiosità, posso dire, infinite. Quindi la biblioteca del papà è stata per noi tutti una fonte di acculturamento e anche di ispirazione. E questa poesia nasce proprio dalla consultazione di un libretto che ho trovato a casa di mio padre. Sono delle poesie di Luciano Erba, l'ippopotamo, e dentro questo libretto c'era tante righe, tanti versi sottolineati, e anche questo che chiude questa poesia. Posso leggerla? Una cosa che mi piace è leggere i libri già letti da altri, trovare tra le pagine un vecchio biglietto del tram, vedere i segni in matita lasciati sul margine, chiedermi se anch'io avrei sottolineato quel verso, quella rima, quell'incrocio di parole tra Irlande verdi e grigie terre nuove. Naturalmente questo ultimo verso apre la finestra, vero, dalla lettura, dalla biblioteca, verso il mondo, verso la geografia, verso i viaggi, verso il fuori, no? E quindi mi è piaciuto, insomma, che questa poesia venisse collocata all'inizio.
Infatti quello che dicevo anche un po' prima, questo aprire le finestre, aprirci al mondo, anche quello che si può fare attraverso delle poesie, come in questo caso, no? Aprire degli universi, dei mondi. E adesso ho perso l'aggancio. E dicevamo, allora, una cosa che mi piace, questa è la lettura, ma se dovessimo dire qualcos'altro che emerge da questa raccolta di Pietro De Marchi, qualcosa di personale, che cos'altro c'è? Al di là della scansione quotidiana, sì. Perché naturalmente dei pensieri o...
Ma è una domanda molto difficile quella che lei mi fa. Ma direi forse il rapporto tra l'esperienza e la scrittura, che sono anche due parole che si trovano in un saggio molto bello di Luigi Meneghello, scrittore da me adorato. La scrittura letteraria naturalmente si nutre di esperienza, cerca in qualche modo di affidare alla carta e quindi anche al futuro qualche elemento della nostra esperienza, che può essere privata o anche collettiva, e quindi sono ecco, questi due termini forse quelli che terrei presenti. Si parte da un'esperienza che può essere un'esperienza esistenziale, un'esperienza vitale, anche un'esperienza culturale, vero, di lettura, di incontro di qualche opera che ci ha colpito in modo particolare, e poi si cerca di andare verso la scrittura, quindi verso qualche cosa che serva anche agli altri. È un modo di andare incontro agli altri. La letteratura non è fatta solo da chi scrive, ma è fatta da chi scrive e da chi legge. Questo è, il libro è solo un tramite per cui si instaura questa collaborazione tra chi ha scritto e chi dal canto suo riempie queste parole scritte di una sua esperienza personale.
Restando a questa esperienza anche proprio di chi scrive, pensando alla Carta delle Arance che ebbe così grande successo e pensando a questa raccolta, che cosa cambia, che cosa è cambiato, c'è qualcosa che è cambiato rispetto a quella pubblicazione nel suo modo di scrivere, nel suo modo, anche se questa raccolta comunque comprende testi che come dire, sono anche già in parte apparsi su riviste o altrove?
Ma io lascerei a chi legge, ai critici, ai lettori, alle lettrici, il compito di vedere se c'è qualche cosa di diverso o se siamo nel segno della continuità tra quel libro e questo. Io penso che ci sia una maggiore maturità, se si vuole, dovuta anche all'esperienza di vita, ma anche una continuità, credo. Quel libro e questo sono libri, diciamo, della maturità, vero, di una persona, e quindi ci sono esperienze sia in quel libro che in questo che si possono senz'altro considerare come affini. Quindi direi che è un libro che continua in quella scia già inaugurata da quel libro come dai precedenti.
E tornando invece adesso al nostro Kafka, prima parlavamo di Kafka, abbiamo detto però che ci sono tantissimi altri rimandi letterari, potremmo magari prenderne altri due. Allora, uno è quello esplicito alla Pantera di Rilke, anche se ci porta anche questo comunque al vissuto del presente dell'autore, e poi magari a quello invece di Heinrich, che fa riferimento a Heinrich Böll.
Sì, questa poesia in cui compare una citazione dalla poesia di Rilke, la Pantera, come la Pantera di Rilke, è una poesia ispirata a una situazione abbastanza drammatica della vita umana. Una persona anziana che si ritrova ad essere, diciamo, deprivata, vero, di alcune sue capacità, e che in un ricovero per anziani vaga da un posto all'altro, guardando fuori, guardando verso il mondo che lui aveva conosciuto bene come guardaboschi, quindi qualcuno che era, aveva passato la vita all'aria aperta e che si trova ora rinchiuso come in gabbia. E questa situazione a cui ho assistito mi ha fatto venire in mente appunto quella poesia di Rilke, in cui abbiamo una tigre che si ritrova, una pantera, scusate, che si ritrova a girare in questa gabbia che la imprigiona e sogna forse il mondo fuori, insomma. E per quanto riguarda l'altra poesia, quella ispirata a un testo di Heinrich Böll, bene, anche lì c'è un riferimento preciso. Si immagina che un viandante, un turista potremmo dire, magari con una parola più moderna, entri in una città e veda una lapide, e su quella lapide si ricorda una persona che è scomparsa in maniera tragica. In quel caso si trattava di un operaio che lavorava a Zurigo, un capomastro, e invece nel testo di Heinrich Böll si parla di un soldato tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, un soldato che torna nella sua città e rivede quella che era la sua scuola, l'aula scolastica, su cui per l'interruzione dovuta alla guerra erano ancora scritte delle parole che risalivano a una lezione scolastica, appunto: Wanderer kommst du nach Spa, resta, e poi Sparta dovrebbe essere, vero? E questo soldato è in fin di vita e si accorge, o i lettori insomma si accorgono solo alla fine, che è rimasto come una specie di moribondo, ma fino alla fine non si riesce a intuire la tragicità profonda di questo testo.
Potremmo leggerla.
La possiamo leggere, benissimo. A pagina 58, la rintraccio subito. Wanderer kommst du nach, in questo caso nach Zürich, vero? Viandante, se vieni a Zurigo, ti prego, alza lo sguardo verso questo muro trascurato dai turisti, senza finestre, senza vetrate di celebri artisti. Quella pietra squadrata che vedi lassù racchiude scarne parole, tutte in maiuscolo, pochi verbi al passato, l'alfa e l'omega d'una semplice vita. Dice la pietra che qui qualcuno precipitò dall'alto sul sagrato, vittima del suo senso del dovere. Da pochi anni era capomastro della veneranda fabbrica, in questa città sempre molto ospitale con chi ci viene per lavorare.
Adesso invece andiamo in un'altra sezione della raccolta poetica e parliamo di una fotografia. Si diceva prima, no, tra le varie sezioni c'è anche una dedicata ai quadri e alle immagini, che credo sia proprio questa, che ci parla di Emmy Andries. E anche qui, insomma, c'è una storia nella poesia.
Sì, questa poesia è una poesia in cui a parlare non è l'io dell'autore, ma è un altro io, appunto è l'io di una fanciulla che è stata fotografata da questa bravissima fotografa olandese, Emmy Andries, sulla spiaggia di Sestri Levante nel 1950-51. Io avevo visto una mostra di questa fotografa e quella fotografia è veramente una fotografia che è un capolavoro. E mi è venuto allora subito il desiderio di far parlare questa fanciulla che si trova appunto sulla spiaggia e che ha appena assistito all'arrivo dei pescatori con la pesca notturna. Una fotografia di Emmy Andries. Per distinguermi da altre Marie, la gente del borgo mi chiamava Maria la Greca. Scendevo ogni mattina alla spiaggia quando gli uomini tornavano dalla pesca notturna. Anche se non era stata abbondante, mi regalavano sempre un vassoio d'acciughe. Finché un giorno una signora elegante mi chiese di posare per lei. La guardai con occhi incantati. Nessuno mai mi aveva scattato una fotografia all'aperto. Mi disse di stare ferma così, con il mare alle spalle e con in mano il vassoio delle acciughe. Non sapevo chi fosse quel pittore di cui parlava mentre armeggiava con la macchina fotografica. Uno che dipingeva ragazze come me, disse, ma se lattaie o lavandaie, ora bene non ricordo. Forse disse proprio anche una ragazza come me quel giorno, col fazzoletto in testa e gli orecchini.
Leggendo, siccome appunto c'è il riferimento all'Olanda, il fazzoletto in testa e gli orecchini, era venuta in mente la ragazza con l'orecchino di perla, che non c'entra assolutamente nulla, però
c'entra come
alla fine, è come dire o come rievocare con questa potenza che ha, no, la poesia, attraverso le immagini, attraverso così poche parole, subito di portarci in un determinato contesto, di chiamare alla mente un particolare, un dettaglio. Certo. E questa è davvero un po' la magia, sì, che si ha.
Ma in questo caso poi non c'è soltanto appunto la lavandaia, ma anche la lattaia, quindi lì si gioca un po' su due riferimenti, sì, esatto, allo stesso grandissimo,
certo,
pittore fiammingo.
Sì, e quindi c'è questa meraviglia. E senta, invece qui, per restare, potremmo dire, ecco, lo dicevamo un po' all'inizio, allora ci sono questi sette momenti che raccolgono le diverse poesie, però è vero, e qui magari chiedo proprio anche a lei, Pietro De Marchi, che ognuno di noi poi trova la sua strada nel leggere una raccolta poetica, trova anche il suo tempo, suo momento. Lei, nel leggere una raccolta poetica, come fa? La legge tutto d'un fiato? Legge una poesia e poi fa una pausa? Perché questo trovo sia determinante nella lettura delle poesie, che è molto diversa da quella di un romanzo, ad esempio.
Ma forse quando si è in libreria e si prende in mano un libro di poesia, si comincia un po' a caso, si apre e poi magari si va all'inizio, insomma, o alla fine. Ma direi che ci sono tanti modi di entrare dentro un libro, forse anche dentro un libro di narrativa, vero? Si può aprire a caso e vedere se ci prende, ci attira. Direi che c'è un'assoluta libertà di azione in questo caso.
Stavo per dire, c'è un andamento libero, che è anche quello che trovo rende bello la lettura, in particolare delle poesie, ma poi, come dice lei, può valere anche per la prosa o per la narrativa. E l'altra poesia che mi ero annotata, che ci porta anche un po' forse di nuovo al nostro quotidiano, al nostro locale, al nostro territorio, è Il piccolo bestiario per Mimmo, Un piccolo bestiario per Mimmo. Ecco, questa invece che cosa ci racconta? Quale finestra apre?
Ma questa apre una finestra su un grande poeta della Svizzera italiana e direi grande poeta di lingua italiana, cioè Giorgio Relli. Io ho avuto la fortuna di assistere in Piemonte, molti anni fa, ormai una ventina d'anni fa, a un seminario dedicato alla poesia di Giorgio Relli, in cui il protagonista era Giorgio Relli, che sostanzialmente ha tenuto banco per 2 giorni e mezzo, attorniato da un gruppo di studiosi della sua generazione, ma anche di giovani, ed è stata un'esperienza fantastica. E questa poesia rievoca un momento particolare di quei 2 giorni e mezzo di veramente di magia poetica creata da Giorgio Relli, e è dedicata a Mimma, la moglie e compagna di Giorgio Relli, che è una persona straordinaria, una lettrice formidabile, e mi è parso giusto, insomma, dedicare anche a lei questo piccolo bestiario, in cui la prima parte sono parole, diciamo, colte al volo dal discorso di Giorgio Relli là in quel parco di quella meravigliosa villa in Piemonte. Un piccolo bestiario per Mimma. Erano le protti, ghiandaie che sfrecciavano tra i rami, qualche picchio, uno scoiattolo. Sembravano sapere che da tempo avevo smesso di cacciare. Venivano lì come per salutarmi. Mi sarebbe dispiaciuto che il vento disperdesse con quelle parole il ricordo di un pomeriggio en plein air in un parco, con una brigata di amici seduti in cerchio, parte al sole, parte in ombra, tutti intenti ad ascoltarlo. Per questo le avevo appuntate al volo sul foglio che ora ti mando.
Meravigliosa, con questa potremmo chiudere il nostro viaggio in questa raccolta poetica, anche per dare la possibilità a chi ci ascolta di andarla a scoprire, di non raccontare troppo, anche se forse un'ultimissima domanda la voglio ancora fare, ma più che altro per una curiosità. Dicevamo che c'è anche un capitolo dedicato agli animali e io naturalmente subito mi sono ricordata della poesia dedicata ai gatti, ce n'è una dedicata ai gatti, ma non era questa alla quale volevo tornare o arrivare, piuttosto a pagina 20 c'è una poesia dal titolo in inglese What's in a Name, e qui le volevo chiedere se davvero questa predilezione per questo unicorno dei mari, se davvero, come dire, è un animale che lei predilige o al quale è affezionato, oppure se semplicemente è un componimento poetico che questo ci racconta.
No, ricordo che da bambino ero molto affascinato da questa figura del narvalo, questa specie di, potremmo dire, di pesce cane, vero? Con questo lunghissimo dente che in realtà assomiglia veramente a una lancia. E pensandoci mi è venuto in mente che era proprio quello forse l'animale che più mi affascinava quando sfogliavo i libri sugli animali da bambino. E sì, è qualcosa che corrisponde, diciamo, a un'esperienza vitale.
Vitale che corrisponde. E Pietro De Marchi, un'ultimissima curiosità. Lei un po' ce lo accennava prima, l'importanza della lettura. C'è anche già citato uno o due autori suoi preferiti, ma proprio se dovesse dire un'opera, l'opera che preferisce in assoluto, tra le tante che lei naturalmente avrà letto e anche da professore universitario, ma c'è un'opera che proprio lei porta nel cuore?
Per non parlare di poesia, allora direi Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello.
Ah, che ha citato prima Meneghello, quindi davvero insomma è il suo autore preferito.
Ma direi Giorgio Orelli e Luigi Meneghello, che erano quasi coetanei, del 21 Orelli e Meneghello del 22, appartengono un po' alla generazione di mio padre che era il 23, e io in loro due vedo veramente due grandi modelli di scrittura ma anche di vita.
E se dovessi usare una parola per descrivere, ecco, la forza dell'influenza che hanno avuto su di lei, o che cosa ha preso dall'uno o dall'altro, che cosa le piace in particolare, che cosa direbbe per uno o per l'altro con uno o due parole?
Sì.
È un esercizio difficile,
direi proprio. da Giorgio Orelli direi assolutamente l'attenzione alla materia verbale con cui si costruiscono i testi, e per Meneghello direi il rapporto ancora una volta, come già ho detto, tra l'esperienza e la scrittura, cioè si parte dall'esperienza ma poi bisogna arrivare alla scrittura, ecco, è quello che conta.
E quello è il passo importante, il passo grande che bisogna compiere. E allora noi lo ricordiamo a chi ci ascolta, abbiamo raccontato Alla giusta stagione, la nuova raccolta di poesie uscita per Casa Grande di Pietro De Marchi, che ringraziamo per essere stato con noi.
Sono io che ringrazio.
Thank you.